Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
E adesso in qualche modo parliamo un po' di noi, o meglio, di noi in quanto radio, ma in quanto evoluzione anche della radio, perché adesso andiamo a sfogliare una rivista nazionale che si intitola In Sound, che è pubblicata da Auditorium, che naturalmente è un editore che pubblica anche libri dedicati in particolare alla musica e forse direi alla cultura musicale contemporanea. In questa rivista, che è uscita anche con un numero antologico all'inizio di quest'anno, sono stati raccolti gli articoli più significativi delle pubblicazioni dell'anno passato. Due di questi articoli appartengono a Till Antonio Mola, che è qui con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Che è, tra le tante cose, oltre ad essere un appassionato di musica, di internet, di rete, è anche un discreto esperto di podcasting, e di questo noi adesso andremo a parlare, per spiegare un po' che in effetti podcast è una sorta di evoluzione della radio, intesa però non più così come la state ascoltando adesso, ma magari come la potreste ascoltare tra qualche ora, in cui nella eventualità che anche Zeppelin fosse nella modalità podcasting, ve lo foste scaricato dalla rete e quando più ne avete voglia ve lo ascoltate. Allora, prima domanda a Till Mola naturalmente è: spieghiamo in brevi parole, benché questo concetto ormai giri da un po' di tempo, che cos'è il podcasting?
Allora, diciamo che il podcasting è una tecnologia della rete di internet che permette di fruire di un file audio, fondamentalmente. In questo caso si tratta di una trasmissione, di solito in formato MP3, che è diventato ormai uno standard della rete, e a differenza della web radio tradizionale, che impone una connessione internet per sintonizzarsi alla tot ora per ascoltare la tua trasmissione, permette, attraverso dei meccanismi con dei software particolari, di vedere: ok, Zeppelin del 7 febbraio, questi sono i contenuti, mi interessa, me lo scarico, me lo posso ascoltare direttamente dalla web page, ma me lo posso soprattutto trasportare o dentro il mio programma per fruirne offline, quindi senza la connessione a internet, oppure anche trasferirlo su un lettore di file audio MP3 e ascoltarmelo a
non
piacere,
solo quando, ma anche dove voglio. Cosa,
esatto,
anche questa molto molto importante. Ecco, questo che spiegato in maniera molto concreta da Till Mola può sembrare una banalità, in realtà sconvolge completamente il modo di non solo di ascoltare, ma direi anche di fare la radio, perché non è più necessario avere una grande strumentazione, dei ripetitori, uno studio, un grande banco mixer come quello di cui noi orgogliosamente facciamo uso in questo momento con Daniel Chizzali, che lo sta manovrando, ma basterebbe una stanzetta, un computer e qualcosina in più.
No, senza qualcosa, basterebbe veramente una stanzetta e il computer, tanto
i portatili
di ultima generazione hanno tutto dentro, tutto integrato, quindi diciamo che viene un po' a mancare quello che è il bello della diretta, no? Quindi tu hai un file audio, puoi manovrarlo, che so io, non deve essere una trasmissione in senso radio tradizionalistico, ma può benissimo essere un approfondimento, una conferenza, ma anche un brano musicale, per dirti. Io faccio il mio mix e lo metto online. Quindi si tratta di avere dei software gratuiti, ormai esistono tantissimi di questi software, per registrare questa, o per modulare un file audio. Ad esempio, potrei registrare questa conversazione, taglio fuori le interviste tue perché non mi interessano, faccio un esempio.
le musiche, va, che mi piace di più come esempio.
Le musiche come esempio, anche per questione di diritto d'autore, di tutela di diritto d'autore, e pubblicare il file audio con il solo parlato della chiacchierata, ad esempio.
Certo.
Ecco, quindi ci sono, per sintetizzare, dei software che permettono, gratuiti anche, che permettono di tagliare, di editare queste trasmissioni. Poi, importantissimo, bisogna avere uno spazio web, sostanzialmente, perché bisogna pubblicare in internet questi contenuti. Ci sono però anche lì dei software gratuiti con preconfigurazioni in automatico, e sostanzialmente ci sarà una settimana dove veramente uno forse potrebbe imprecare a configurare il tutto, ma poi una volta che l'architettura è in piedi basta veramente pubblicare questi file audio, e in automatico ci sono altri software. Conoscerai iTunes, che è il software, diciamo, leader di questo settore, permette di scaricare in automatico le trasmissioni ogni qualvolta il software iTunes, in questo caso ne dico rileva uno, rileva delle novità.
Ecco, questo è importante perché il podcast funziona con quello che si chiama abbonamento, che vuol dire sostanzialmente gratuità della cosa. In molti casi ci si può abbonare, non lo so, a un corso d'inglese, ce ne sono tantissimi nella rete, oppure ad una trasmissione a cui siamo particolarmente legati, che diciamo così, attraverso questo software comparirà automaticamente sul nostro computer quando sia stata messa in onda e sia stata editata.
È come una casella di posta, funziona. Vedo che dal podcast Zeppelin c'è la nuova trasmissione, la vedo,
so che c'è.
Il software mi chiede: la vuoi scaricare sì o no? Oppure molti lo abbonano in automatico, tanto ormai i problemi di banda sono una cosa relativa oggigiorno.
Quindi la velocità di internet ha fatto superare anche questo problema e si scarica magari anche quello che poi in realtà
non serve e poi magari
lo
si cancella. Importante, scusa se questo, che ormai con la banda maggiore tantissimi podcast sono in video, ci sono che sono le radio. Ecco, una cosa molto importante, tu dicevi giustamente che è più facile per l'appassionato a casa farsi la trasmissione, andare in internet, era una cosa possibilissima, cioè possibile anche oggi, ma possibilissima soprattutto qualche anno fa, quando non c'era ancora questo boom del podcast. Adesso, se io voglio far conoscere un mio podcast, è molto più complicato, in quanto
c'è affollamento
e soprattutto c'è una presenza fortissima dei media tradizionali. Quindi faccio un esempio: un radio DJ Radio DJ mette online il video della trasmissione, c'è la telecamera fissa che vede lo speaker in studio. Non c'è più problema di banda, quindi
anche
ognuno ne può fruire più il video, che è la telecamera fissa poi fondamentalmente.
Ovviamente questo non fa che privilegiare i media molto visibili, per cui i due che abbiamo citato ovviamente hanno una posizione anche di visibilità e di impatto e di scaricabilità importante. Certo è che però nei settori in cui gli argomenti sono molto specifici, in cui ci sono interessi molto particolari che normalmente non troverebbero spazio in una radio tradizionale, ecco che lì per i podcaster, cioè per coloro che sono interessati a questi argomenti, che hanno la voglia di mettere in rete loro programmi specifici, lì davvero si aprono grandi possibilità anche di successo, di avere enorme pubblico invisibile ma reale.
Sì, diciamo che ci sono dei podcast italiani specialistici, sono dedicati all'informatica tantissimi, tutte le novità informatiche, una trasmissione di 60 minuti sull'informatica interessa l'appassionato, ma il grande pubblico è una cosa molto particolare. Ci sono soprattutto negli Stati Uniti dei podcast di musica grindcore, cose veramente scure, musica molto di nicchia, che però data l'effetto globale di questa struttura planetaria, insomma, riescono ad avere dei download di tutto rispetto, parliamo di 30-40 mila ascoltatori per trasmissioni fra virgolette di culto
e naturalmente 30-40 mila scaricamenti, come vengono chiamati insomma in gergo, sono una bella cifra, cosa che può iniziare anche a far muovere una sorta di affari per piccoli blogger, naturalmente non per tutti, cosa che questa può portare anche ai problemi della diffusione della musica e quindi anche dei diritti legati a ciò che viene trasmesso.
Diciamo è un problema più italiano che globale. In Italia, quindi, se io decido di pubblicare il mio podcast con musiche tutelate dalla SIAE, perché sarebbe un altro argomento questo, per essere tranquillo, non avere erogne,
devo pagare un tot.
Pago un tot.
Un forfait, diciamo,
la SIAE ha previsto delle licenze podcast per pubblicare tranquillamente quasi tutte le musiche del repertorio tutelate dalla SIAE, tranne qualche pezzo di Battisti, Celentano, ci sono sempre le eccezioni, a forfait. Quindi io sono un podcaster amatoriale, pago, mi pare, 440 euro l'anno, IVA compresa, se l'incidenza di questa musica non supera un tot. Comunque, ecco, per togliermi questo sfizio, pago 400 euro l'anno e la SIAE non viene a bussare alla mia porta, fondamentalmente.
Non ci metterà in prigione, non ci farà pagare multe, insomma, cosa che non è da poco.
Però l'alternativa dei diritti si tratta di musiche tutelate dalla SIAE. In rete esistono moltissime musiche di artisti pubblicate con delle licenze denominate, ad esempio, Creative Commons, che sono delle licenze dove io artista dico: sì, la musica è mia, ma tu per determinati usi la puoi utilizzare tranquillamente. Quindi
io posso... Non naturalmente per masterizzarla e venderla, ma per farla ascoltare sì.
Io posso dire, tu se hai un podcast, lo puoi utilizzare per la rete, però se lo usi all'interno della trasmissione Zeppelin, per favore no, in quel caso lì
mi paghi
i diritti fondamentalmente.
Una cosa importante del podcast è anche un'altra, che avendo ampliato gli spazi in qualche modo dell'archiviabilità, si possono rendere partecipi di eventi ai quali magari non si è potuto partecipare un numero di persone estremamente grande. Anche in questo senso Till Mole qui in un'altra veste, perché cura il podcast proprio della ripartizione cultura della provincia, in cui gli eventi della provincia molto spesso, quasi sempre, sono in qualche modo registrati in audio, talvolta anche in video, e poi messi in un archivio stabile che può essere consultato in qualsiasi momento.
Esatto, abbiamo da 2 anni in collaborazione con Informatica Alto Adige, e anche lì grazie alla passione mia nel primo caso e di Alfredo Iellici, che è un referente di Informatica Alto Adige, uno dei primissimi appassionati di podcast in Italia, c'è da dire, abbiamo provato a portare avanti questo discorso, messo in piedi la piattaforma, il lavoro si fa una volta soltanto e poi c'è la possibilità di postare dei file audio. Noi come ripartizione cultura...
Postare dei file audio
vuol dire mandare... Hai ragione, chiedo scusa agli ascoltatori. Vuol dire pubblicare sul sito internet, su questo sito internet, dei contenuti audio.
Io dirò ancora più semplicemente metterli. Metterli sul sito e li troviamo.
Esatto, si trovano, oppure tramite i famosi abbonamenti li posso scaricare. Questo è il vantaggio che delle manifestazioni culturali, dei convegni, delle conferenze particolarmente interessanti, o per noi interessanti, hanno una vita che va oltre
il momento della conferenza.
Esatto, esatto. In questo contesto il podcast non è solo un, come dire, un flashback, una retrospettiva di quello che è successo, ma può anche essere un contenuto in più che do. Uno dei prossimi obiettivi della ripartizione cultura italiana, quindi per i 60 anni della Costituzione, cioè l'ufficio giovani della provincia, che tutti dicono leggete la Costituzione, no, invece no, la fanno ascoltare, si va dai personaggi del mondo politico, culturale, può essere presidente Napolitano, può essere Magnago, cioè sono questi nomi che leggono gli articoli della Costituzione, e questi entreranno come una parte del podcast in un futuro prossimo
che è in via di elaborazione, naturalmente. Till Mole, c'è un profilo, con questa ultima domanda poi andiamo a chiudere questo podcast, che ha la capacità di essere sempre aperto, perché chiunque da dovunque può collegarsi e può contribuire a costruire anche la multimedialità della rete. C'è un profilo del podcaster, cioè di colui che si appassiona ed inizia a lavorare appunto mettendo in rete le proprie trasmissioni, perché spesso si ha l'idea appunto del famoso ragazzo geniaccio che smanetta, come si dice appunto in gergo, ovvero sia lavora in maniera un po' artigianale e geniale con i mezzi informatici per mettersi in rete.
È una domanda difficile. Sì, c'è un profilo di massa, ci vuole la passione, ma soprattutto, come sa chi fa radio anche presso le emittenti private, ci vuole la continuità. Senza continuità tu non puoi fare podcast.
Di essere puntuali nella pubblicazione.
Essere puntuali nella pubblicazione. Io quando ho il mio podcast, chiaramente anche privato, quando pubblicavo le mie trasmissioni, le registravo in diretta in radio locale, posso dire il nome, Radio Tandem di Bolzano, in cui sono cresciuto, diciamo, musicalmente e culturalmente, facevo la mia trasmissione, la isolavo e utilizzando solo musiche Creative Commons, quelle che dicevo prima, e poi pubblicavo la trasmissione con 1 o 2 giorni di ritardo, e questo permette di essere molto presente in rete. Ogni settimana chi era interessato poteva ascoltare questa trasmissione, che è ancora online, su diritto d'autore e arte contemporanea. Queste erano un po' le tematiche che trattavo, e andavo a cicli, quindi nell'anno 2005-2006 ho fatto questo ciclo di trasmissioni. E ora latito da questo punto di vista, però ogni settimana sono ancora centinaia gli scaricamenti di ogni trasmissione, perché
vengono anche la misura in qualche modo dell'interesse di quello che si produce.
No, perché ci sono dei motori che replicano il file audio, certo. C'è anche da dire questo, quindi in internet è tutto globale, uno viene agganciato da questi...
Da questi
grandi
ragni di ricerca, esatto, che si muovono anche con una loro vita, una loro autonomia. No, ti chiedevo il profilo perché uno dei dei primi podcaster italiani che tu hai intervistato nell'articolo che ci ha dato spunto per parlare di queste tematiche, il podcaster di Notizie Digitali è un padre di famiglia con tre figli che ha un lavoro e quindi si ricava, si ritaglia il suo tempo per mettere in rete le sue trasmissioni.
Diciamo che la cosa interessante, alla persona avevo chiesto anche delle foto, perché l'intervista una la fa via internet di solito, tavolo della cucina con la classica come dire, tovaglia a quadroni, computer portatile, supporto tipo questi qui dello studio giganteschi in mezzo al tavolo.
E questo è uno studio radiofonico.
Questo è uno studio radiofonico che finisce nello sgabuzzino dopo la trasmissione.
Till Mola ci ha raccontato un po' che cos'è il podcasting, forse vuole citare anche il podcast per il quale lavora.
Della provincia, allora il sito più semplice, il modo più semplice per arrivarci è all'indirizzo internet http://www.provincia.bz.it/cultura e andare alla voce podcasting, che è la cosa migliore.
Più semplice, insomma, andate a cercare questo podcast per sentire quello che avviene anche a livello culturale nella nostra provincia. Io ringrazio molto Till Mola,
ringrazio
i suoi
te.
Articoli compaiono in InSound, numero antologico 01 del 2008. Grazie di essere stato con noi e ci sentiamo in rete a questo punto.
Va bene, grazie.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.